Un caro saluto da Marco Urbisci e da tutto lo staff di Radio Vegit. È il momento di ritrovare un'amica di Radio Vegit, la dottoressa Paola Cipriano, che da qualche settimana ha iniziato un interessante percorso di riflessione sul tema alimentazione vegan e infanzia. Oggi, tra le varie considerazioni, sentirete parlare anche di empatia, bellissima parola spesso dimenticata. Ecco le riflessioni di Paola Cipriano.
Oggi parliamo della scelta vegana come occasione di educazione affettiva. L'empatia, partiamo da questo concetto, è quella condizione attraverso la quale si possono sperimentare le emozioni e le preoccupazioni espresse dall'altro. È un fenomeno importante che si realizza grazie proprio alla capacità di utilizzare gli strumenti della comunicazione sia verbale che non verbale, per mettersi nei panni dell'altro, identificandosi parzialmente nel suo mondo soggettivo. Alla base dell'empatia quindi ci sarebbe la possibilità di riconoscere nel vissuto altrui qualcosa che si è già sperimentato nella propria esperienza emotiva. Se io sono triste, io mi sono riconosciuta triste e ho sperimentato questa sensazione, ad esempio perché ho avuto un lutto, sarà molto più facile per me empatizzare con una persona che si troverà nella stessa situazione. All'inizio il neonato non è consapevole delle proprie emozioni, no? Grazie alla capacità dell'adulto che si prende cura di lui ed entra in risonanza con lui, inizia un po' una sorta di educazione affettiva, nel senso che ad esempio la mamma riconosce i suoi bisogni e inizia a denominare i suoi stati emotivi, che pian piano poi il bambino riconoscerà. Se un bambino molto piccolo prova paura, inizialmente non sa associare la parola paura ovviamente a quell'insieme di sensazioni. È grazie alla mamma che decodifica e quindi accoglie su di sé quelle sensazioni emotive e fisiche anche che il bambino sperimenta, rimandandogli appunto il nome della paura, comunque nominandole. In realtà i bambini già nascono con questa inclinazione. Quando sono molto piccoli hanno una capacità empatica globale, ovvero rispondono con una sorta di riflesso, quello che viene chiamato contagio emotivo, alla sofferenza dell'altro. Pensiamo ad esempio nel nido di un ospedale. Inizia a piangere un neonato e a catena piangono tutti gli altri. Poi dopo il primo anno i bambini iniziano pian piano a distinguere sempre di più i propri stati emotivi da quelli dell'altro. Nonostante la tendenza naturale a consolarlo sarà comunque centrata su un normale egocentrismo. Faccio un esempio: un bambino che piange sarà consolato dall'amichetto in un modo inizialmente un po' egocentrico, cioè gli darà ad esempio il suo pupazzo preferito. Dopo circa i due anni invece la consapevolezza si affina sempre di più e a quel punto il bambino ad esempio riuscirà a pensare che se il suo amico piange forse è il caso di portare il pupazzo preferito del suo amico e non il proprio. Riportando questo discorso quindi agli animali, noi possiamo notare quanto naturalmente i bambini siano attratti dagli animali, riuscendo a provare nei loro confronti una profonda empatia. C'è un documentario molto bello su diversi modi in cui crescono i bambini nel primo anno di vita, in società diverse, c'è l'Africa, la Mongolia, il Giappone e l'America mi sembra, e si vede un bambino africano di circa un anno, lasciato libero di esplorare e che senza interferenze adulte è naturalmente predisposto ad interagire con un cane, senza nessuna paura. Quindi noi stessi adulti anche popoliamo il mondo infantile con storie, cartoni animati, giocattoli, arredi, tutti raffiguranti gli animali, perché sappiamo quanto sia forte l'identificazione dei bambini con loro. Poi crescono e durante la crescita questa naturale capacità di empatizzare con il mondo animale viene plasmata da modelli educativi e culturali proposti. Quindi inizia un processo che tende in parte a destrutturare l'educazione affettiva che avevamo avviato. All'inizio noi insegniamo al bambino ad esempio cos'è la tristezza, la gioia, la paura. Magari lo aiutiamo a riconoscerle, queste stesse emozioni, anche nel vitellino felice che è vicino alla sua mamma e che abbiamo avuto modo di incontrare una domenica quando siamo andati in gita in montagna. Poi però li portiamo al circo o allo zoo, proponendo loro un modello fortemente schizofrenico. cioè insegniamo loro che possiamo divertirci a spese della libertà e del rispetto degli animali. Quindi tutto d'un colpo cerchiamo di convincerli che ad esempio la leonessa o lo scimpanzé che fanno avanti e indietro nella gabbia, anche se a vetri pur sempre una gabbia, siano contenti di farsi vedere. Quindi creiamo una grande confusione, distruggiamo tutto quello che di bello naturalmente il bambino possedeva nei confronti dell'animale. Un altro inganno è ovviamente l'alimentazione, dove il marketing ha un ruolo fondamentale nel cercare un po' di allontanare il concetto di vita dall'animale. Ecco allora ad esempio che l'hamburger per i bambini viene chiamato tenerone o medaglione. Se i bambini sapessero che la parola carne altro non è che il vitellino, il maialino visto nella fattoria, credo che non lo mangerebbero. Sarebbe intollerante pensare di uccidere esseri con i quali si identificano. Ma se questa depersonalizzazione, cioè questo meccanismo desoggettivante che rende l'animale oggetto, viene fatto in tenera età, ecco che poi si struttura una situazione ben definita, no? Che diventa un automatismo, come gli adulti, che in realtà proverebbero empatia. Lo dimostrano alcuni esperimenti in cui gli onnivori, fermati per strada e muniti di un tablet e delle cuffie, osservano cosa succede nei macelli e la maggior parte di loro piangono, quindi in quel momento lì provano empatia. Ma sono poi inseriti in un meccanismo, appunto, un automatismo, come dicevamo prima, no? Che si ritrovano quindi in questa scissione psicologica, questa assenza di un soggetto con il quale empatizzare. Quindi manca, appunto, come spesso si è detto, la connessione tra la bistecca e l'animale vivo. La scelta vegana fin dalla prima infanzia rappresenta, a mio avviso, quindi una scelta di coerenza rispetto proprio a quella naturale propensione affettiva che i bambini hanno e permette di raffinare appunto queste competenze empatiche, no? Come dice Anna Maria Manzoni, l'universalizzazione dell'empatia fino a includere tutti gli esseri viventi è il vero traguardo della razza umana, l'unico che è in grado di cambiare davvero lo stato delle cose. Inoltre ricordo che molte ricerche psicologiche hanno evidenziato il ruolo protettivo dell'empatia per lo sviluppo proprio dei disturbi del comportamento in infanzia e in adolescenza. Che cosa significa? Che l'empatia è tra quei fattori protettivi che rappresentano elementi su cui far leva proprio per incentivare un percorso di crescita equilibrato. Quindi la scelta vegana, a mio avviso, rappresenta un ulteriore ambito in cui possiamo affinare e rafforzare questa competenza. In questo periodo storico e culturale in cui, come dire, la violenza non manca, è bene ricordare che è proprio la mancanza di empatia che è alla base di questi atti, non solo verso gli animali ma anche tra gli esseri umani. Infatti ciò che permette di agire in modo violento contro una persona, ad esempio, è proprio il non considerarla soggetto.